la tana del Bianconiglio. Con Letizia Bolzani.
Benvenuti nella Tana, dove oggi si parla di Federer. Sì, perché è uscito un libro per bambini su di lui, un bel libro che racconta a giovani lettori a partire dai 7 anni la storia del re del tennis. Una storia che, devo dire, ha già in sé alcuni temi particolarmente in sintonia con il pubblico dei ragazzi e che l'autore, Igor De Amicis, è riuscito a rendere in modo efficace. Il libro è uscito nella collana I Grandissimi dell'editore EL, del gruppo ELM Einaudi Ragazzi, una collana riccamente illustrata che narra storie di personaggi che si sono distinti in vari campi, dallo sport alla cultura, alla politica, eccetera, e si intitola Roger Federer, il tennista dei record. Igor De Amicis, l'autore, oltre ad essere un apprezzato scrittore per ragazzi che ha pubblicato già vari libri, è anche commissario capo di polizia penitenziaria e vive in Abruzzo. Il tema dello sport è spesso presente nei romanzi di Igor De Amicis, ma come mai in questo caso il desiderio di concentrarsi su Federer?
Guarda, in maniera molto banale, perché sono un grande fan di Roger Federer. Sono un suo fan, amo il suo tennis, amo il suo modo di giocare, di comportarsi, tutto, il suo fair play. E purtroppo quando l'anno scorso Roger si è ritirato, un ritiro che come sappiamo un po' tutti era nell'aria, è stato diciamo un po' un lutto, l'ho vissuto male, diciamo così. E a quel punto, siccome già da tempo collaboro con l'editore EL, Einaudi Ragazzi, che ha questa collana dei grandissimi, per cui ho scritto già diversi altri titoli insieme a Paola Luciani, che è mia moglie e la mia coautrice, mi è venuto quasi spontaneo proporre a Einaudi di inserire Roger Federer, ho chiesto se potevo scrivere la biografia romanzata di Roger per la collana dei grandissimi, e loro hanno accettato immediatamente. E questo è il motivo per cui è uscito questo libretto.
C'è una scelta molto interessante dal punto di vista strutturale, narratologico, nel senso che la vita di Federer ci arriva attraverso dei flashback a partire dal match storico del 23 settembre 2022, quindi l'ultima partita della sua carriera, giocata in doppio con Rafael Nadal, e noi siamo lì con Roger Federer in campo e attraverso alcuni spunti, per esempio il giovane raccattapalle con il quale lui incrocia per un attimo lo sguardo, ecco che abbiamo il flashback sulla sua giovinezza, per esempio, e via via. Quindi come mai hai fatto questa scelta di proprio partire e tenere come fil rouge l'ultima partita della sua carriera?
Ma perché volevo contestualizzare il passato e il presente di Roger, e proprio come dicevi tu, quell'incrocio di sguardi con il raccattapalle gli fa nascere durante la partita il suo primo ricordo della sua carriera, quando lui era un giovane raccattapalle al torneo di Basilea, quando vinse Stich e lo premiarono con una medaglia come raccattapalle. E quello, io ho letto molte interviste di Roger per poter realizzare questo libro, e lui molto spesso ha parlato della sua esperienza di raccattapalle, di come quella medaglietta che gli hanno dato è stato il primo premio che lui ha vinto a Basilea, che ha in qualche modo cementato quel legame che lui ha con il torneo di casa. Quindi ecco, quella era la molla, l'effetto scatenante che fa nascere tutti i ricordi di Federer. E poi mi piaceva proprio inserire un resoconto della partita, una telecronaca della partita inframmezzata con i ricordi della vita di Federer. Ovviamente non potevo parlare di tutti i ricordi, di tutti gli eventi della carriera di Roger, altrimenti sarebbe stata una biografia di 600 pagine, però ho fatto in modo che ogni piccolo evento all'interno di quella partita scaterasse un determinato ricordo.
Un punto narrativo importante nella biografia di Federer, e in questo caso perfetto per i ragazzi, è il contrasto tra la sua adolescenza, no? Che si dice sia stata un'adolescenza a testa calda, irruenta, con una difficoltà nel controllare le emozioni, e poi la estrema compostezza, sobrietà e eleganza che l'hanno contraddistinto nell'età adulta. Quindi anche su questo è giocato.
Assolutamente, anche perché questo mi sembrava un bel argomento da trattare per i ragazzi. Anche io, per esempio, da ragazzo ero un molto irruento. Poi non dico che sono diventato un esempio di fair play come Federer, continuo a essere irruento a volte, però ho cercato di mitigare il mio carattere, ho cercato di lavorare su me stesso e nel caso di Roger questo lavoro su se stessi, questo miglioramento continuo è stato non solo da un punto di vista tennistico, di tecnica tennistica, che è andato avanti fino a poco prima del suo ritiro, ma è stato un lavoro anche su se stesso, sul suo carattere. Questo mi sembrava un argomento bello di cui parlare ai ragazzi. Per esempio, parlando del Roger ragazzino, ci sono dei video su YouTube con lui con un'improbabile pettinatura di mesh bionde che non si riesce a riconoscere quel Federer dal Federer molto compassato che ormai conosciamo tutti.
Ci sono anche dei temi esistenziali, diciamo, non solo sportivi, per esempio riguardo all'allenatore della sua giovinezza, Peter Carter, che purtroppo scompare tragicamente in un incidente. Ecco, questo tu lo rimarchi molto come una grande sofferenza per il nostro campione.
Guarda, non sono stato io a rimarcarlo, è stato lo stesso Roger. Praticamente in tutte le interviste importanti che io ho letto, che gli sono state fatte, lui ha sempre parlato di Peter Carter proprio come un punto fondamentale della sua vita, della sua esistenza. In una delle ultime interviste Roger, alla domanda che gli fece la giornalista, se non sbaglio inglese, se Peter sarebbe stato contento di vederlo adesso dopo tante vittorie, Roger è scoppiato a piangere. Questo fa capire come, nonostante siano passati più di 20 anni dalla tragedia in cui Carter perse la vita, come quel legame è ancora forte e ancora potente, e anche fa anche capire, insomma, lo spessore dell'uomo Roger Federer, che non è una cosa comune.
Ci sono anche nella tua scrittura dei momenti poetici, direi, e si vede benissimo che ci sono alcune partite che ti hanno toccato particolarmente. Tu parli del quinto e decisivo set, lo definisci poetico, quando Nadal nel 2008 sconfigge nella finale di Wimbledon Federer, e lì è un'immagine molto bella. Ti sei ispirato guardando, riguardando le immagini, come mai?
No, ho rivisto, fortunatamente esiste questa cosa di YouTube dove si possono trovare tutti gli eventi sportivi importanti, quindi ho rivisto tutta la partita, anche perché ero in pieno mood di scrittura, quindi ho detto che mi rivedo tutta la partita, e quel quinto set è qualcosa di strepitoso, appunto come hai detto tu, una battaglia epica,
i due eroi proprio, poi amici nemici.
Sì, esatto, sembrava proprio di vedere la mitologia classica. E amici nemici, due rivali, non si risparmiano nessun colpo con la massima correttezza, poi il vecchio campione, vecchio tra virgolette, il giovane leone che avanza, Roger che voleva il sesto titolo, Nadal che cercava il primo, quindi insomma c'erano tutti gli elementi per una narrazione epica, mitologica, che poi si riprende nella partita tra virgolette rivincita del 2017, la finale dell'Australian Open, dove questa volta un Federer acciaccato, rientrante da un infortunio, dato per sfavorito contro chiunque, alla fine del tutto inaspettatamente vince il torneo, sconfiggendo in finale chi? Rafa Nadal, al quinto set.
Hai descritto anche in quell'incontro, quello del 2008, il sole che tramontava sul campo, quindi proprio queste immagini, no, molto visive che ci dai, insieme al ritmo della scrittura e della pallina che rimbalza. Dicevamo e dicevi che in fondo la vita di Federer contiene degli elementi narrativi proprio iconici da romanzo epico e romanzo di formazione. Invece nel finale è molto bello quello che tu dici, parlando proprio, arrivando alla conclusione, a quest'ultima partita: se la vita fosse una favola, Federer e Nadal avrebbero vinto il loro doppio e festeggiato la chiusura della carriera di Federer. Invece la vita non è una favola, non è stato così, ma c'è comunque un finale epico lo stesso, con queste mani dei due campioni.
Sì, perché alla fine tutti avrebbero voluto che Rafa e Federer vincessero quella partita, ma non è stato così. Gli americani volevano vincere la Laver Cup, come giusto che sia, e hanno dato tutto per poterli battere. Ma alla fine il finale è bello anche per questo, non dico, parlo del finale del mio libro, ma proprio il finale della saga, della carriera di Roger, perché non è scontato nulla, non era scontata la vittoria, non è stato scontato tutto quello che lui ha fatto nella carriera, perché si è guadagnato tutto ogni singola vittoria, perché molti pensano che lui fosse, che ne so, toccato da una bacchetta magica che gli ha dato questo talento tennistico. No, lui ha sì il talento tennistico, ma ha fatto grandi allenamenti, grandi sacrifici, grande impegno, e questo a volte le persone tendono a dimenticarlo.
E questo è forse anche qualcosa che vorresti che restasse ai tuoi giovani lettori?
Assolutamente sì, perché dentro ogni vittoria molti vedono solo la punta dell'iceberg, il campione che festeggia, ma ricordiamoci che di ogni iceberg i 7/8 sono sott'acqua e nessuno li vede, e quei 7/8 sono l'impegno, il sacrificio, gli allenamenti prolungati, la fatica, le rinunce, tutto quello che c'è dietro la costruzione di un campione, ma non solo di un campione. È quello che c'è dietro la costruzione di ogni uomo che si impegna in quello che fa.
Nella tana del Bianconiglio.
Era Igor De Amicis, autore di Roger Federer, il tennista dei record. Illustrazioni di Giuseppe Ferrario, edizioni EL, a partire da 7-8 anni. Ed ora in chiusura ci soffermiamo un momento sulla consueta Notte del Racconto che si terrà quest'anno il 10 novembre in tutta la Svizzera. Tanti eventi in tanti luoghi, se volete saperne di più potete consultare il sito dell'Istituto Svizzero Media e Ragazzi, ismr.ch. Quello su cui ci soffermiamo un attimo qui nella tana è il fatto che per il Manifesto Nazionale quest'anno è stato scelto un autore ticinese, Misha Dal Col, che ci ha raggiunto in studio. Misha Dal Col è illustratore, è grafico e coordina il gruppo Bolo Club. Bolo perché è stato creato alla Fiera di Bologna, un gruppo che comprende gli illustratori ticinesi. Misha Dal Col, dunque, questo manifesto.
Per me è stato davvero un onore che mi hanno selezionato per fare questo manifesto. Ammetto che ho sentito un po' il peso, no? Anche perché i miei predecessori, insomma, sono nomi di tutto rispetto. Quindi sì, c'è stato questo Viva la Musica, la Notte del Racconto in forma musicale, quindi è stato un progetto molto impegnativo, no? Perché quando si parla di raccontare, si parla di libri, si parla di pubblicazione e poi arriva la musica, che lì sono due mondi che sono fantastici, che si incontrano, quindi a livello illustrativo ho cercato di unire un po' queste cose, che insomma non è stato proprio semplicissimo, ecco.
E da dove ha tratto ispirazione per creare questa immagine?
Rivolgendosi un po' ai ragazzi, no? Dai più piccoli ai più grandi, per me il primo approccio è stato quello che la musica ti fa volare, la musica ti porta in giro. Da lì ho detto, allora cerchiamo di studiare qualche cosa che sono gli stessi ragazzi che stanno volando. C'è questo Viva la Musica, questo inserto tipografico molto grande, e loro ci viaggiano attraverso. E da lì ci sono questi ragazzi che stanno sperimentando con diversi strumenti, con anche un libro volante, e ho voluto un po' rappresentare questo viaggio, questa scoperta di questa musica che porta in giro.
Porta in giro e poi è legata alla voce. È bella perché c'è la matrice dell'illustrazione, quindi Misha Dal Col è illustratore, si parla di letteratura, la letteratura è spesso letta ad alta voce e soprattutto la letteratura per l'infanzia credo che debba essere anche molto musicale.
Assolutamente, difatti ho cercato di unire un po' queste cose, spero di aver fatto un buon lavoro, diciamo che malgrado tutto sono riuscito davvero a divertirmi a fare questo manifesto.
Era Misha Dal Col, autore del Manifesto Nazionale della Notte del Racconto, che si terrà in tutta la Svizzera il 10 novembre prossimo. La nostra puntata termina qui, a risentirci a sabato prossimo, da Letizia Bolzani, un caro saluto.